Santo Spirito, manda a noi dal cielo regno della tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni, Dottore dei morti,
vieni,
luce dei
cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che arido, sana ciò che è labile, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gemito. Raddrizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Proprio oggi appunto cercheremo di ricordare, ma riportare la memoria dell'oggi, poi la figura, gli impegni, l'amicizia, gli insegnamenti di Pio Parisi e delle persone care che con Pio hanno sostenuto, sono comunque ancora dei pari. Direi quanto mai attuali, come dire, sentivo Massimo diceva. Leggendo questa cosa che vi proviamo di leggere insieme per aiutarci proprio a pensare al prossimo anno, e qui c'è qualcosa per noi, non voglio, si aprono degli orizzonti che già conosciamo, che abbiamo esplorato, magari in solitudine, insomma, in minoranza, in una chiesa che era presa da altre cose, affermare l'importanza della chiesa dal punto di vista sociale, istituzionale, che potesse, no, in precedenza, come dire, da dare un effetto sociale, ecco, quindi diciamo che questo ricordo, quindi, non è un ricordo così un po' soltanto sentimentale, soltanto di capoccia, ma entra appunto nella comunione dei santi, entra anche in una amicizia che si rinnova, che diventa attuale, insomma, nel senso che c'è venuta poi. Quindi questa dobbiamo, prima della messa, la quale coinvolgeremo, concluirà questa nostra ricerca di tutto un anno e anche quella di stamattina, fare leggere più tardi Don Franco che celebra la messa, per ricordare Dio, una quale dobbiamo dire una messa che è sul mondo. Dobbiamo, come dire, fare una piccola verifica, cominciare a farci su come è andata quest'anno, che piste possiamo riproporci per l'anno prossimo. Abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa, adesso continuiamo con questo aiuto che secondo me può essere importante delle parole di Papa Francesco, rivolte proprio ai cristiani di Roma, quindi rivolte anche a noi, ma direttamente anche a noi. E il 17 maggio in questo incontro lì ci sono due parti, poi grazie a Torino ce l'ha mandato tutti, io proporrei, perché mi sembra, come dire, un po' più, perché non possiamo leggere tutto se no si perde tutta la mattinata, però forse anche ci aiuta meglio a riflettere la prima parte di quell'incontro, in cui De Donatis, che è il vicario, ha fatto 4-5 domande e cui il Papa a braccio così ha risposto, ha fatto le sue osservazioni, ha dato i suoi suggerimenti, e ci sono alcuni suggerimenti che noi si ritrovano quanto mai attenti, quanto mai coinvolti, quanto mai in sintonia. Quindi direi di leggere in particolare questa prima parte e con, quindi, tenendo presente, ascoltando e portando nel cuore queste cose qui, ragioniamo su come è andata e come, che suggerimenti ci diamo per il prossimo anno. Immagino che poi magari qui in settembre noi troveremo il modo di rivederci ancora, insomma, un paio di volte, in modo da mettere a fuoco un itinerario in anno nuovo. E questo, cioè, l'apporto di ciascuno di noi è prezioso, senz'altro.
Posso leggere?
Sì.
Una riga che, mentre tu stai dicendo queste cose, ti vorrei... Sarà necessario, dice il Papa, sarà necessario dedicare del tempo, forse un anno, perché riconosciuto umilmente le nostre debolezze, avendole condivisi, possiamo sentire e fare esperienza di questo fatto. C'è un dono di misericordia e di pienezza di vita per noi e per tutti quelli che abitano la volontà buona del Padre per noi, noi singoli e noi popolo. E ma prima aveva detto che siamo diventati non popolo, un non popolo, e che dobbiamo ripercorrere l'esodo. La storia dell'esodo parla di una schiavitù, di un'uscita, di un passaggio, di un'alleanza, di una tentazione, mormorazione, e di un ingresso che proprio siamo alla fine. Iniziando questa nuova tappa di cammino ecclesiale, è stato importante chiederci, come abbiamo fatto in questi mesi, ma chiaramente dobbiamo fare l'anno prossimo, quali siano le schiavitù, malattie, schiavitù che tolgono la libertà, quali siano le schiavitù che hanno finito con renderci sterili, così come il faraone voleva Israele senza figli. Questo senza figli fa pensare alla capacità di fecondità della comunità ecclesiale. È una domanda che vi lascio. Dovremmo forse individuare anche chi sia oggi il faraone, questo potere che si pretende divino e assoluto e che vuole impedire al popolo di adorare il Signore. La bestia, la seconda bestia, cioè sono tutte cose su cui abbiamo riflettuto questi anni. No, ma è impressionante quanto questo documento richiami cose che ci siamo detti, più che altro per obbligare che ci sono state dette, sulle quali poi, almeno per quello che mi riguarda, il cammino non l'ho fatto, però insomma, quando dice lo spirito è armonia, ma porta scompiglio, crea l'armonia dopo lo scompiglio. E pensavo al brano che ci ha portato Pio di Tronti, no? Lo spirito che sconvolge il mondo, dove Tronti, non cristiano, non cattolico, dice queste cose. Cioè, appunto, le dice dopo aver parlato con Pio, e Pio ce le racconta, e oggi ce le dice il Papa. È una cosa questa che ci ha mandato Antonio, ma veramente.
Antonio, ma che c'è nato?
Penso che non possiamo stamattina lavorare su questo, però è una cosa, come dice lui, partiamo da qua e lavoriamoci un anno su, insomma.
Volevo, siccome Alberto ha proposto di leggere la prima parte, che è quella che queste cose hanno anche un po' le radici, perché poi il discorso che lui fa dopo parte da questo, volevo sottolineare altri due passaggi che sono proprio lui dice: come avrete capito, vi sto invitando a intraprendere un'altra tappa del cammino della Chiesa di Roma, in un certo senso un nuovo esodo, una nuova partenza che rinnovi la nostra identità di popolo di Dio senza rimpianti per ciò che dovremo lasciare. Occorrerà, come dicevo, ascoltare il grido del popolo, come Mosè fu esortato a fare, sapendo così interpretare alla luce della parola di Dio i fenomeni sociali e culturali nei quali siete immersi, cioè imparando a discernere dove lui è già presente, in forme molto ordinarie di santità e di comunione con lui, incontrandolo e accompagnandovi sempre più con gente che sta già vivendo il Vangelo e l'amicizia con il Signore. E poi dopo, per far questo occorrerà che le nostre comunità diventino capaci di generare un popolo non dimenticato, chiesa con popolo, non chiesa senza popolo. Poi non dobbiamo inventarci altro, noi siamo già questo strumento che può essere efficace, a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già chiamato la rivoluzione della tenerezza. E poi, appunto, vorrei invitarvi a dedicare del tempo a tutto questo, a far sì che già questo prossimo anno sia una sorta di preparazione dello zaino, con dei bagagli, per iniziare un itinerario di qualche anno che ci faccia raggiungere la nuova terra che la colonna di nube e di fuoco ci indicherà, vale a dire nuove condizioni di vita e di azione pastorale più rispondenti alla missione e ai bisogni dei romani di questo nostro tempo, più creative e più liberanti anche per i presbiteri e per quanti più direttamente collaborano alla missione e all'edificazione della comunità cristiana, per non avere più paura di quel che siamo e del dono che abbiamo, ma per farlo fruttificare. Il cammino può essere lungo, il popolo di Israele ha speso 40 anni, non scoraggiarsi, andare avanti. Poi possiamo prendere la prima parte.
In questo non scoraggiarci, quanto mai opportuno, visto che qualche volta anche mi è successo, no? Ma in fondo siamo sempre meno, siamo invecchiati, sempre facciamo fatica, credo che non bisogna scoraggiarsi, no? Poi vediamo la porta che si può dare, questo è chiaro, e questo rispetto anche alla parrocchia, insomma, senza presunzione ma anche senza scoraggiamento.
Facciamo dall'inizio.
Sì, forse le prime quattro pagine le possiamo riusciamo a leggere tutte, perché ci sono delle cose notevoli, poi attuale partire dall'inizio. Allora, l'inizio è Monsignor De Dona. Stiamo parlando dell'incontro con la diocesi di Roma. Dopo la relazione sul lavoro fatto sulle malattie spirituali e pastorali, è stato fatto teoricamente in tutte le parrocchie, nella mia ho sentito qualche cosa un po' strana, perché invitava qualcuno, dice venite che parliamo, ecco, capiamo quali sono i mali dei nostri giovani. Cioè, forse sarei partito da dire capiamo i nostri giovani,
no, capiamo quali sono i mali nostri,
capito? No, capiamo quali sono poi i mali nostri, ma insomma il concetto era che cosa c'è di sbagliato negli altri. Ma noi ci hanno insegnato di cercare che cosa c'è eventualmente di buono senza non. Adesso, a parte questo, evidentemente questo lavoro poi ha dato dei frutti. Allora Monsignor De Donatis comincia a fare a Francesco delle domande, dice guarda, sono venute fuori queste questioni, secondo me questi punti, tu che ci dici? Prima che poi Francesco faccia il suo discorso, allora De Donatis, ci sono alcune domande. La prima è questa: ho ascoltato da Don Paolo una sintesi del lavoro che le nostre comunità hanno fatto quest'anno sulle malattie spirituali che ci affliggono. Non ci è stato sempre facile riconoscerne la radice profonda, cioè spirituale. Vediamo bene i blocchi che ci impediscono di deciderci e di dedicarci con più passione e con maggiore scioltezza all'evangelizzazione. È stato come dover riconoscere che, nonostante i nostri sforzi, anche generosi, qualcosa era malato alla radice,
minando l'organismo ecclesiale e rendendolo in un certo senso sterile. Come puoi immaginare, la tentazione della frustrazione, dell'amarezza può farsi strada e con lei una sensazione di impotenza. Sarebbe come entrare in un meccanismo che ci farebbe di nuovo girare a vuoto, e noi non abbiamo proprio voglia di girare a vuoto. Vorremmo ripartire, a ripartire bene, facendo in modo che queste malattie inneschino un processo di guarigione. Come si fa? C'è una terapia di base che tu potresti prescrivere per le nostre malattie? Come il Signore le vuole guarire? Come vuole farci crescere attraverso l'esperienza che di esse abbiamo fatto? Cioè, abbiamo contato le malattie e ci pare che proprio non ci sappiamo come fa andare fuori. Francesco. Alcune parole mi hanno colpito, per esempio radice. Parlando di peccati, di difetti, di malattie, c'è sempre bisogno di arrivare alla radice, perché diversamente le malattie rimangono e ritornano. È un'esperienza quotidiana l'atteggiamento di frustrazione, di amarezza, quando vado a confessarmi e dico sempre le stesse cose. Se tu, quando vai a confessarti, ti accorgi che c'è il ritornello di sempre, fermati e domandati che cosa succede, perché altrimenti c'è quell'amarezza, questo non cambia. No, lì hai bisogno di un aiuto. L'amarezza, la frustrazione, viene quando senti che non puoi cambiare, che non puoi guarire. Fermati e pensa. C'è un senso di impotenza, ma il Signore vuole farci crescere con l'esperienza della guarigione. Non a caso nei Vangeli il Signore, senza essere un guaritore o uno stregone, guariva, guariva, guariva. È un segno della redenzione, un segno di quello che è venuto a fare, guarire le nostre radici. Lui ci ha guarito pienamente. La grazia guarisce in profondità, non anestetizza, guarisce. È questa esperienza di guarigione che abbiamo visto nel Signore. Nella sua vita guariva a fondo con il dialogo spirituale. Dobbiamo farla noi questa esperienza come Chiesa diocesana. Ma come? Ognuno deve trovare la strada. Come farla? Da solo tu non puoi, da solo nessuno può guarire, nessuno. E qui poi è importantissimo, ci vuole qualcuno che mi aiuti. Il primo è il Signore. Individuata la malattia, individuato il peccato, individuato il difetto, individuata la radice, quella radice amara della quale parla la lettera agli ebrei, individuata quella radice amara, la prima cosa è parlare con il Signore. Guarda questo che vivo, non riesco a fermarmi, cado sempre nella stessa cosa. E poi cercare qualcuno che mi aiuti. Andare in ambulatorio, fra virgolette, cioè andare da qualche anima buona che abbia questo carisma di aiuto, e non necessariamente deve essere un prete. Il carisma di accompagnamento spirituale è un carisma laicale che ci viene dato con il battesimo. Anche i preti lo hanno perché sono battezzati, grazie a Dio. Può essere la
qui, grazie a Dio, scusa.
Sta scritto qui. Può essere la comunità, può essere una persona anziana, una persona giovane, il coniuge. Insomma, farsi aiutare da un altro e dire: vedi questa realtà. Questo carisma di accompagnamento che è laicale è una cosa meravigliosa. Parlare con Gesù, parlare con un altro, parlare con la Chiesa. Credo che questo sia il primo passo. Quindi con il Signore, con chiunque abbia il carisma di accompagnamento, la Chiesa. Credo che questo sia il primo passo. Poi sarà di aiuto leggere qualcosa sull'argomento. Ci sono cose belle, ci sono anche dei metodi per risolvere alcune di queste malattie. Insomma, dopo. 2 anni fa ho regalato ai cardinali per gli auguri di Natale una cosa molto bella di padre Acquaviva, Accorgimenti per curare le malattie dell'anima. È stato pubblicato da un signor di parole tra la deformare. anche questo aiuta per vedere come sono le malattie. Ah, io ho questa e come quella. Leggere qualcosa che ti viene consigliato, ma sempre guardare avanti. Posso fare tutto questo, pregare, parlare con un altro, leggere, ma l'unico che può guarire è il Signore, l'unico. Monsignor De Donatis, seconda domanda, e questa pure poi riguarda le parrocchie, riguarda noi.
I gruppi.
Si dice a un certo punto autoreferenzialità, Pio ce ne ha parlato per 20 anni.
40,
50. Ci rendiamo conto che la malattia dell'individualismo ha prodotto, queste le domande, si ha prodotto anche nel nostro corpo e una certa frantumazione, fatta di altrettanti isolamenti. L'individualismo porta all'isolamento. La molteplicità e diversità delle esperienze di fede e di comunità da cui proveniamo, pur essendo in se stesse validissime, ci hanno generato, ci hanno permesso di stare qui, eccetera, sono state vissute in maniera isolata, autoreferenziale, cioè non ben armonizzate nell'unica chiesa che è la Chiesa diocesana. Poiché a Roma c'è il centro internazionale di tutto, movimenti, associazioni, cammini, istituti religiosi, centri universitari, eccetera, succede che ognuno si prende ciò che gli piace di più o ciò che gli è più utile per il suo cammino spirituale e di fede. Questo non c'è niente di male, però isolandosi o prendendo le distanze da tutto il resto, con la stessa logica del supermercato che produce un fedele consumatore: prendo quello che mi piace, mi fa comodo, mi sembra. Tuttavia qui il prodotto che si offre è il benessere spirituale, tra virgolette, sganciato dalla comunione con gli altri. Così si perde l'appartenenza al popolo di Dio. Non si capisce più perché la Chiesa è necessaria, perché gli altri ci sono necessari, in particolare questa Chiesa che è la diocesi. Come recuperare la comunione con la diocesi? Come riscoprire il gusto dell'essere il popolo santo di Dio? Come possiamo andare oltre le appartenenze esclusive e rassicuranti del nostro gruppo? Questa è una domanda molto importante qui a Roma. A Roma, perché come ha detto prima cosa, a Roma c'è il centro di tutto qua. Tu a Roma trovi di tutto. Qui si impara la tuttologia. Tu puoi fare tutto qui, tutto, e in abbondanza. Ma questo fa male allo stomaco e non ti lascia digerire le cose di cui hai bisogno. Questo individualismo che provoca frantumazione, la coscienza isolata, autoreferenziale, è sempre un guardarsi d'ombelico. Stiamo parlando di noi qui dentro, non gli altri non ci interessano. Cioè, non ci interessano come critica, ci devono interessare come comunione. Queste persone che guardano se stesse e cercano, questo è un pericolo grande, il menù personale, non quello di cui ho bisogno, quello che mi indica il medico, no, ma quello che mi piace. Oppure cercano le novità, con l'ansia di novità. Parlo di cristiani bravi che vogliono darsi da fare, ma vanno dietro a questo, quello, le novità. Uno che cerca le novità ha bisogno di qualche voce realista che dica: ma guarda, fermati e va all'essenziale, cerca quello che può guarirti, non le novità uno dietro l'altro. No, perché negli ultimi anni di Pio raccontava, c'era quello che andava: hai letto il Vangelo gnostico, eccetera? Io dicevo: ma hai cominciato a leggere 4 Vangeli? Cioè, poi leggerei anche gli altri. Dobbiamo cercare quello che ci rende Chiesa, il nutrimento che ci fa crescere come Chiesa, non come singoli, come persone, come gruppi, ma come Chiesa. E il pericolo in questo caso è uno dei due che ho segnalato nella esortazione sulla santità: l'ognosticismo, che ti fa ricercare cose ma senza incarnazione, senza entrare nella tua vita incarnata. Così diventi più individualista, più isolato, con il tuo gnosticismo. E la diocesi, quando c'è gente così, quando la maggioranza è così, o un bel numero che ha influenza è così, ricade in quella descrizione di una chiesa gnostica. Qual è la descrizione? Un Dio senza Cristo, Dio astratto, un Cristo senza chiesa, un eroe, una persona, una chiesa senza popolo. Quando c'è la chiesa senza popolo ci sono questi servizi liturgici, forse molto squisiti, ma senza forza. Non c'è il popolo di Dio. Mi diceva un vescovo un mese fa, più o meno, parlando del popolo di Dio, che la pietà del popolo di Dio incarnata così è il sistema immunitario della Chiesa. Parlando delle malattie, attenzione, il sistema immunitario è quello della pietà popolare che sempre si attua in comunità. È vero, come dice il beato Paolo VI nell'Evangelio Nuziandi, che ha i suoi difetti la pietà popolare, ma ha tante virtù. I difetti devono guarire, ma le virtù devono crescere. Sempre bisogna stare con il santo popolo di Dio, che nella sua totalità è infallibile in credendo, Lumen Gentium. Non dimenticate questo sistema immunitario, la pietà popolare. Come possiamo andare oltre le appartenenze esclusive e rassicuranti del nostro gruppo? Bisogna sempre esaminare questo aspetto. Io sto col popolo di Dio, migliorando certo, ma sempre voglio un popolo con una chiesa con Gesù Cristo incarnato, un Gesù Cristo con Dio. Cioè il cammino inverso. È l'unico modo. La comunità ci guarisce, la spiritualità comunitaria ci guarisce. Io sono di Apollo, io sono di Paolo, non è una comunità. Terzo, forse è meglio che leggiamo tutto e poi no, perché se ci
sì, leggiamo tutto, sì. Questa parte, sì.
La terza domanda è diffusa tra noi una certa De Donatis, è diffusa tra noi una certa stanchezza, che naturalmente si rifà tutto il lavoro fatto, non è che si inventa sul mondo. Un calo di tensione e di passione che ha preso tutti, preti, religiosi, laici. La vita di una parrocchia post-conciliare a Roma, in genere parrocchia grande in una grande città, è molto impegnativa. Sembra che il tempo non sia mai sufficiente a fare tutto quello che c'è da fare, a raggiungere tutti gli obiettivi, che non ce ne sia mai abbastanza di tempo. La vita ordinaria delle parrocchie si mangia tutto il nostro tempo, per cui non ne rimane molto per coltivare una vita spirituale, pensare, progettare, realizzare cose nuove. Non ti nascondiamo, Papa Francesco, che talvolta, quando viene lanciata in diocesi una nuova iniziativa, è accolta più con sospetto o addirittura fastidio che con entusiasmo, ma pure questo. Sentiamo il bisogno che tu ci aiuti a individuare alcune prospettive di cammino in cui concentrare i nostri sforzi nei prossimi anni a Roma. Non tante, pure lui. Due o tre. La nostra Magna Carta è la Evangelii Gaudium, certo, ma sentiamo il desiderio che tu ci aiuti a tradurla in romanesco, con un orizzonte e un indirizzo più chiari e condivisi. Con un orizzonte e un indirizzo più chiari e condivisi, il tempo acquista un ritmo diverso, meno affannoso, ci fa vivere partecipando fino in fondo quel che viviamo. Facciamo tante cose, ma senza fare perché sì. Francesco, è vero questo. Alcune volte può succedere che il lavoro apostolico di una parrocchia si pensi come una somma di iniziative e di lavori. Questo è negli Atti degli Apostoli, no? Non dobbiamo stare noi a occuparci delle vedove e delle cose, nominiamo qualcuno che lo faccia e noi predichiamo. però poi non è che si andava avanti. È allora difficile portare avanti una cosa del genere, questo e questo. Significa sommare senza armonizzare, dice il Papa. Cioè le parrocchie si sommano tante cose senza armonizzarle. La domanda in questa novena dello Spirito Santo è sull'armonia. Come va l'armonia parrocchiale? Come va l'armonia diocesana? Come va l'armonia familiare? Lo Spirito Santo è l'armonia. Lo dice San Basilio nel suo trattato sullo Spirito Santo. Lo Spirito è quello che fa lo scompiglio e quello che fa l'armonia. Perché per fare scompiglio è proprio un campione, basta leggere gli Atti degli Apostoli, tutto quello scompiglio che ha fatto all'inizio della Chiesa Apostolica. Ma fa anche l'armonia. E nella nostra vita è lo stesso. Nella vita parrocchiale fa lo scompiglio, che sempre insieme con l'armonia quando lo fa lui. E quando lo scompiglio, cioè la quantità di cose che si fanno, viene dallo Spirito, diventa armonico sempre. E questo non stanca, non esaurisce. Il discernimento va in quella direzione, l'armonia dello Spirito. L'armonia dello Spirito è una delle cose che dobbiamo cercare sempre, e sempre nella varietà. Lui è capace di unire tante cose diverse che lui stesso ha creato. Questo è proprio il punto per risolvere questa difficoltà. Lo Spirito Santo, come fa l'armonia in me, nella mia diocesi, interrogarsi sull'armonia, che non è lo stesso di ordine, no. L'ordine può essere statico, l'armonia è qualcosa di dinamico, quella dello Spirito è sempre in cammino. Ma come posso fare? Dirò tre punti in concreti che possono aiutare a trovare l'armonia. Primo, la persona del Signore, Cristo, il Vangelo in mano. Dobbiamo abituarci a leggere un passo del Vangelo tutti i giorni, ogni giorno un passo del Vangelo, per arrivare a conoscere meglio Cristo. Secondo, la preghiera. Se tu leggi il Vangelo, subito ti viene la voglia di dire qualcosa al Signore, di pregare, fare un dialogo con lui breve. Terzo, le opere di misericordia. Con questi tre punti credo che il senso di fastidio sparisce e andiamo verso l'armonia che è tanto grande. Ma sempre bisogna chiedere la grazia dell'armonia nella mia vita, nella mia comunità e nella mia diocesi. Poi c'è un quarto punto che è breve, forse abbiamo visto. De Donatis: non abbiamo dimenticato, questo è sui giovani, sui giovani, non abbiamo dimenticato le riflessioni fatte l'anno scorso sui giovani in occasione del convegno diocesano. Le tue parole ci hanno fatto comprendere che dovevamo svegliarci dal nostro sonno, dalla nostra pigrizia come comunità cristiana e riscoprire la nostra vocazione materna ad accompagnare i ragazzi nella vita e nel cammino di fede, facendo attenzione ai loro vissuti, al loro mondo, mettendoci in dialogo con loro e accogliendo le domande di vita. Cioè non il corso uguale per tutti. A Roma siamo ancora appena agli inizi di un ripensamento della pastorale giovanile. Ci sono esperienze generose in giro, nelle parrocchie e nelle associazioni, ma ancora tanto disorientamento e incertezza nel mondo degli adulti. Per cui si ha l'impressione che si ha e che ancora non ci sia, per cui l'impressione che si ha è che ancora non ci sia davvero messo in gioco. Per rilanciare la nostra riflessione su questo punto, ti vorremmo chiedere che impressioni hai ricevuto dal presinodo con i giovani tenuto a marzo in Vaticano. Se c'è un grido che sale dal mondo giovanile oggi, qual è? A che cosa in particolare dobbiamo fare attenzione? Risponde il Papa: dall'assemblea presinodale dei giovani ho avuto una buona impressione. All'inizio sono stato tutta la mezza giornata con loro il giorno di San Giuseppe, poi loro hanno continuato a lavorare. erano 315 più o meno, collegati con 30.000 in rete. Erano giovani di tutto il mondo, cristiani, non credenti, ben selezionati perché fossero coraggiosi nel parlare, non perché sapessero già quello che dovevano dire, e hanno lavorato sul serio. Mi dicevano i segretari del sindaco, del Salesiano e Gesuita che lavorano con loro, padre Sale e padre Costa, che stavano fino alle 4 di notte a lavorare sul documento negli ultimi 3 giorni, prendendolo sul serio. I giovani veramente volevano parlare sul serio. All'inizio mi hanno fatto domande un po' delicate, non nel senso di scomode, ma nel senso di buone, ma dopo tra loro si sono incoraggiati a dire quello che sentivano ed è andata bene. Il documento che hanno fatto è bellissimo, è forte. Potete chiederlo alla segreteria del sinodo perché è interessante. Cioè, dà per scontato che anche quelli che stavano là non avevano letto il documento. Non lo abbiamo letto almeno noi. Siamo in buona compagnia, però forse dovremmo anche noi chiederlo alla segreteria del sito.
Andiamo sulla rete, lo dobbiamo sulla rete.
Va bene, qual è il grido dei giovani? Vi ricordate quello che diceva Pio del grido, no? Il grido dei giovani non è sempre cosciente. Io lo collego con uno dei problemi più gravi, il problema della droga. Il grido è salvateci dalla droga, che intende per droga, lo dice poi, ma non soltanto dalla droga materiale, anche dalla droga che è la alienazione culturale. Loro sono proprio una preda facile per l'alienazione culturale. Le proposte che fanno ai giovani, che il mondo fa ai giovani, sono alienanti. Quelle che fa la società ai giovani, alienante dai valori, alienante dall'inserimento nella società, alienante pure dalla realtà. Propongono una fantasia di vita. A me preoccupa il fatto che loro comunichino e vivano nel mondo virtuale. Vivono così, comunicano così, non hanno i piedi per terra. Venerdì sono andato alla chiusura di un corso di Scholas Occurrentes con i giovani. Erano della Colombia, dell'Argentina, del Mozambico, del Brasile, del Paraguay e di altri paesi. Una 50ina di giovani che avevano fatto qui un incontro sul tema del bullismo. Erano tutti lì ad aspettarmi. Quando sono arrivato, come fanno i giovani, hanno fatto chiasso. Io mi sono avvicinato per salutarli. E pochi mi davano la mano. La maggioranza erano col telefonino, foto, selfie. Ho visto che la loro realtà è quella. Quella è il loro mondo reale, non il contatto umano. E questo è grave. Questa era gente che era venuta da mezzo mondo, aveva fatto il viaggio per parlare di un tema importante. Non erano i liquidi strani. E contagiati a quello. Sono giovani virtualizzati. Il mondo delle comunicazioni virtuali è una cosa buona, ovviamente, ma quando diventa alienante ti fa dimenticare di dare la mano, non solo per aiutare, ma anche per salutare. Salutano con il telefonino, quasi tutti. Erano felici di vedermi, di dirmi la cosa, ma la loro autenticità la esprimevano così. Ti salutavano così. Dobbiamo fare atterrare i giovani nel mondo reale, toccare la realtà, senza distruggere le cose buone che può avere il mondo virtuale, perché servono. Ma è importante questo, la realtà, la concretezza. Per questo torno su una cosa che ho detto prima rispondendo a un'altra domanda. Le opere di misericordia. Le opere di misericordia aiutano tanto i giovani. Fare qualcosa per gli altri, perché questo li concretizza, li fa atterrare ed entra in un rapporto sociale. Vedo che ci ha insegnato Pio, non sto aiutando nessuno, aiuto me stesso. Poi ricordo quello che ho detto l'anno scorso sui giovani sradicati. perché se tu vivi in un mondo virtuale perdi le radici. Devono ritrovare le radici attraverso il dialogo con i vecchi, con gli anziani, perché i genitori sono di una generazione per la quale le radici non sono molto salde. Ma cioè, la generazione di mezzo. Ma si può andare al dialogo con i vecchi, con gli anziani,
i nonni.
Mettiamoci un SOS nonni. Non dimentichiamo quello che dice il poeta: tutto quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha sottoterra. Andare alle radici. Uno dei problemi, a mio giudizio, più difficili oggi dei giovani è questo, che sono sradicati. Devono ritrovare le radici, ma senza andare indietro. Devono ritrovarle per andare avanti. E poi c'è il documento suo. E mi sembra che, insomma, ci siano delle belle cose.
Questa cosa delle radici e dei frutti, eccetera, è la liturgia di oggi, della messa di oggi, dal piccolo seme che produce. È tutto su sto tema della liturgia di oggi.
Oggi è
domenica.
C'è qualcuno che ci ha ricordato anche la maledizione al figo. C'è qui che non che faceva solo foglie e non frutto.
Ma infatti così seccherò quelle fiori, farò rinascere quelle, tutto questo giorno del seme che crei, seme più piccolo che dall'albero più grande.
Gli ecologisti dicono che Gesù Cristo non aveva una sensibilità ecologica, quindi allora, ah, queste cose della, veramente dell'alienazione.
Come procediamo, dai? Come procediamo?
La chiusura in se stessi. Ma cioè Pino qui adesso che faceva il discorso su questa parrocchia.
Ma io quello stavo.
Se dice, eccolo qua. No, no.
Basterebbe proprio. No.
Programma è già fatto.
Sì, è che abbiamo sperimentato da anni, perché cioè noi almeno in questo la buona volontà ce l'abbiamo messa. Forse non abbastanza, insomma, diciamo che.
Abbiamo un'esperienza.
Non è stata facile comunicare qualcosa o prendere qualcosa da.
Massimo, e però è uscito da Gaudium Spes.
Sì, Pino, ma ci siamo venuti ogni volta quando è venuto il signore Croce, non sono venuti quelli della Caritas parrocchiale.
No,
ma ci vediamo tutti.
Dico ancora, l'entusiasmo che ha suscitato l'Angelica, non abbiamo preso, cioè questo veramente è la guida, la costruzione, anche in parrocchia. È stato il momento, un fuoco di paglia e tutto.
Sì, sì. Vabbè, no, ma
la legge per conto suo, poi si legge per conto suo, ecco.
Ma infatti se posso. Cioè, queste cose a me fanno.
Pole, dicevano in Toscana.
Se mi fanno venire in mente, cioè ci sono tre livelli. Allora, qui si affronta da un lato appunto l'individualismo. E il cammino personale che rischia l'individualismo, che è poi anche rispetto all'ultima parte il tema dei giovani, delle radici, delle non radici. Un secondo livello, che è l'egoismo del gruppo, l'autoreferenzialità del gruppo, cioè l'autoreferenzialità e l'individualismo personale. L'autoreferenzialità del gruppo. E il terzo livello è quello delle parrocchie e delle diocesi, dentro questo grande fare non armonico, no? Allora, io ancora una volta vorrei che tentassimo, non vorrei tentare io, ma vorrei che tentassimo di non fare dei salti, cioè nel senso che noi siamo bravissimi a parlare appunto dei mali della parrocchia, della diocesi, ma senza capire che, in che modo, senza ricercare insieme il modo in cui aiutarci noi a ritrovare le nostre radici, o aiutare noi a ritrovare anche il senso nei suoi limiti di questo gruppo. Perché se questo gruppo diventa appunto autoreferenziale e chiuso, è un conto. Se si mette da un lato in rapporto con la ricerca individuale, che però appunto non è figlia dell'individualismo, ma è figlia del rapporto con Cristo, figlia della preghiera, figlia di quelle cose che stavano lì scritte, forse anche questo gruppo ritrova pienamente le sue radici e il suo senso, e forse ridiventa fecondo. E ridiventa fecondo forse anche per questa parrocchia. Cioè, secondo me, è proprio, se noi vediamo in fila queste tre cose, non possiamo separarle e attaccare, no, da quella che ci piace di più, perché poi le radici siamo noi. E quindi dovremmo proprio un po' capire cosa, che investimento fare, e come metterci noi stessi in cammino da questo punto di vista. Sono un po' di metodo, no?
Stellizzino,
sono moderato.
Sono spunti, innumerevoli spunti, questa dimostrazione che questo Papa è stato il più grande regalo dello Spirito che potesse fare al mondo. Non è solo la Chiesa, è il mondo. Perché questo Papa torna alle radici. Secondo me noi non bene a fare queste discussioni partendo dal Papa, perché non c'è nella Chiesa una riflessione approfondita su quello che rappresenta per il mondo questo Papa. Non so se avete visto, voi vedete Linea Notte, ieri c'era Sochi, solo fatto di già assessore Ferrari, e Linea Notte era solo di chiamare Sochi, che considera il Papa un eretico, insomma, più o meno. Questo Papa torna al Vangelo, dire che torna al Concilio Redentivo, secondo me torna al Vangelo, torna alla Chiesa pre-costantiniana, dando dei segnali precisi, anche immediati, esterni, l'anello di ferro, la croce di ferro, le scarpe non rosse, subito, immediatamente, fatto da Santa Marta e così via, ha dato dei segnali. Poi questo rapporto col popolo continuamente nei suoi discorsi, fin dal primo discorso, riuscire a dire io e voi, è un uomo che riesce a fare stare in silenzio per un minuto in piazza San Pietro, cosa quasi miracolosa, ma un silenzio vero, non è che è un silenzio con frusci, cioè, no, silenzio. Il male è l'individualismo. Qui io vorrei ricordare una cosa, che se noi, come è stato detto a qualcuno, per guarire dalle malattie bisogna capire malattie grave.
fermarsi e riflettere.
Fermarsi e riflettere, poi via l'aspirina se c'è il cancro. Faccio sempre il sedere, magari la spirina, 4 ore di benessere, perché, però se c'è il cancro devi curare il cancro, non puoi prendere la spirina. Allora, questo è il benedetto individualismo. Noi dobbiamo sapere che è una cosa grossa, da almeno 40 anni, cioè è una cultura talmente dominante, da quando Reagan e Thatcher l'hanno imposta, cioè non sto parlando di due persone che passano per la strada, sto parlando dei due presidenti delle due potenze principali dell'Occidente. Qualche decennio fa l'hanno fatto rivedere l'altro giorno la taccia di città e società, cioè io conosco l'individuo, non so se qualcuno di voi l'ha sentita stavolta. Io conosco solo l'individuo. Ora, questo individualismo, che non era per niente liberale, era liberalismo, era uno sfrenato, una concezione della vita come una gara, io dico sempre, in cui l'altro ovviamente è un tuo avversario, insomma. Per educazione lo puoi tollerare. Sulla tolleranza come grande virtù, che significa sopportare, che non può. Però, come diceva Corradino, la cristiano la partenza dell'uomo di fede, mettere in discussione se stesso e non gli altri, è la visione che si ha dell'altro, che non è uguale a te, sempre diverso da te, ma è con l'unità nella diversità, un'unità nella diversità. La metafora più alta del rapporto tra dell'alleanza tra Dio e l'umanità è il matrimonio. L'Apocalisse finisce con matrimonio, Gerusalemme è pronta come una sposa per il suo sposo. Dopo un lunghissimo fidanzamento, dove c'è caratterizzato dagli infiniti tradimenti dell'uomo e gli eterni interventi di Dio per ripristinare a livello più alto la fraternità negata. Questo è un tema della fraternità e polis, è un discorso che non mi ricordo se con la vita o chi altro, l'altra volta c'è lo sviluppo, che attraversa tutto il racconto biblico, dalla Genesi fino alla Rosa. Per cui anche nelle proposte per il prossimo anno io ci avrò da dire una cosa specifica su queste cose, cioè il rapporto fratellanza polis è un tema che percorre l'intero racconto biblico. Ma questo individualismo è così forte che spesso si verifica alcuni tecnici storici definiscono la rivoluzione passiva, cioè quando una teoria è talmente una visione, è talmente egemone, per usare un termine caro a qualcuno, non a me, ma insomma a qualcuno sì, è talmente egemone che anche quelli che dovrebbero contrastarla poi si adeguano. E noi ci siamo in pieno nell'individuo, soprattutto se osserviamo i giovani, non i nostri figli, i nostri soprattutto i nipoti, io ce ne ho 8, poi ci sono. Devo finire, no? Ci sarà un tempo in cui devo finire?
Sì, c'è un tempo.
Tutti dobbiamo finire. C'è un tempo per tutti.
Per cui di roba da approfondire ce n'è tanta. Io dico che tutto questo nostro lungo percorso di stare con Dio ci ha fatto capire alcune cose di fondo che sono di un'attualità e di una concretezza enorme. Io a volte mi accorgo che le riscopro. Ne cito un paio: che la fede non è riducibile né a morale né a dottrina, è incontro personale con Gesù Cristo, un'arso. Questa è la fede. Poi viene tutto questo, se dottrina e cose ti aiutano, per carità.
Fede religione.
Cristianesimo non è una religione, non mi ricordo chi disse questa frase. Qualcuno
ha detto. Okay. Secondino ha detto che la
cellulare.
Bruno Secondino ha detto alla sottina di fronte a.
Devo guardare l'ora perché
due religione.
L'orologio in questo momento.
Pensavo che era come il Papa.
No, no.
La religione ha superstizioni.
È il mio orologio.
Ma non è, attenzione, poi non bisogna mai demonizzare riti, cose, regole.
No, no, il tentativo dell'uomo
è tutta roba.
Ragazzi,
quello
che conta è quello che
se te porta lì, se te porta l'incontro con Dio, ma se invece ti sostituisce diventano forme di idolatria, atea.
Ok, altri?
Posso dire voglio collegare un po', diciamo, questa riflessione di oggi con quella che abbiamo fatto l'altra volta, perché quindi possiamo, abbiamo detto di fare un piccolo bilancio, l'anno, quest'anno il compleanno è stato molto bello e abbiamo fatto tutto un discernimento a partire dalla parola di Dio Samuele, che c'ha, e che ci siamo accorti che non è lontano, anzi, dalle problemi quotidiane, dai problemi di potere, di autoaffermazione, di autoreferenzialità, di superstizione, religione come un mezzo per garantirsi qualcosa e non fede invece che ti trasporta fuori dalle stesse. E quindi, come dire, penso che sia importante questo ascolto, questa riflessione della luce della parola di Dio sia un pezzo fondamentale che dobbiamo portare avanti. Credo però che sia importante, alla luce anche delle cose che ci sono stamattina, che troviamo alcuni temi, 3-4, non tanti, vuol dire che può essere anche la crisi dell'Europa, il ruolo del cristianesimo in Europa, e l'accoglienza, non accoglienza, la socialità, non socialità, gli egoismi, l'altruismo, l'inclusione, l'esclusione, e la costruzione di un prospettiva appunto che sia comunitaria anche a livello. Tanto, non sono mondiali, partiamo da qualcosa di più vicino a noi. Ecco, quindi trovare dei temi, quindi da una parte questa illuminazione, questa riflessione, dall'altra però riflettere anche su, alla luce di questo, su alcuni temi pochi che dobbiamo individuare, che collegano il discernimento anche a qualcosa che ci brucia dentro, che ci tocca, che ci fa vedere quanto la nostra realtà politica, sociale, culturale sia lontana dalla parola di Dio, sia piuttosto spesso nei fatti, come dire, agli antipodi. Quindi questa è un po', diciamo, una piccola proposta che bisogna fare, e in questa direzione forse, non so come, sarebbe utile, sarebbe bello che ci fosse un'iniziativa, un qualcosa degli incontri, di cose in cui appunto giovani e vecchi, no, si trovano a ricercare insieme, uno con qualche esperienza e non con la verità, gli altri con qualche interrogativo. Quindi, diciamo, questo potrebbe essere una pista, cioè, avevamo tentato di ricordare di incontrare ciò a Lucia, ciò a quell'altra, il viceparo, ma insomma erano invece altre cose perché i programmi già erano fatti. Invece una qualche iniziativa dentro potrebbe essere
una qualche
iniziativa di coinvolgimento nostro con la realtà parrocchiale, che va a stimolare, in cui ci sia la preghiera, dicevo prima, ci sia l'illuminazione della parola di Dio, ma ci sia anche un'attenzione a che succede a Roma. Hanno sgombrato, come ricordare un po' di tempo fa, i Bau, come si chiama? Roma,
Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma,
Roma,
Roma, Roma,
Roma, questo che vuol dire? Oppure noi facciamo delle cose qui da parrocchia per, ma che senso c'ha? È soltanto un fatto che mi sento la coscienza a posto da qualcosa da... oppure si inserisce in un'accoglienza più ampia che dobbiamo maturare. Quindi questo è un suggerimento, un'esigenza che mi sentirei di proporre. Grazie. Sì, possiamo, se volete un attimo, facciamo un quarto d'ora, una piccola pausa adesso.
Sì, 10 minuti.
10 minuti,
poi riprendiamo
un quarto e poi ci abbiamo un'oretta se possibile, e sì, poi dopo celebriamo la messa con Franco.
Ma la seconda parte la dedichiamo al programma prossimo. Già abbiamo
cominciato.
Sì, sì, mi pare che ci porta automaticamente.
Sì, esatto.
Mi pare che visto che stiamo ricordando Dio, insistere sul ritrovarlo,
era puntato, adesso mi avete detto, credo che un po' di più dobbiamo, ma non perché è un riferimento così che ci piace, perché ci può aiutare,
ce lo ritroviamo.
Ce lo ritroviamo, e quindi un po' più dell'anno scorso, visto che sono dei temi, centrale, per esempio sull'Europa, una lettera di Dio con noi, dove andarsi a rivedere ci sono delle cose importanti.
L'appello degli europei, l'appello degli europei.
Quindi questo lo sottolineo perché me l'hanno
Allora,
il prossimo anno avrei fatto che faccio due cose, potrebbero fare tutti e due, trovare il modo di fare tutti e due, ma insomma. Dunque, uno è ritornare un pochino, ma in modo diverso, all'ascolto della parola delle messe domenicali. Cioè noi dovremmo, Anna dovrebbe avere la pazienza di procurarci i foglietti delle quattro domeniche. Noi facciamo una volta al mese, no? Le quattro domeniche che vengono, noi ce le leggiamo, magari dividendo due, e facciamo una riflessione sulla parola di Dio della domenica, perché la domenica è una giornata molto particolare per le comunità cristiane. Allora, la messa della domenica non è come è il momento centrale di ogni comunità cristiana.
Giorno primo e ultimo.
Giorno
primo e ultimo.
Come farlo, poi si vedrà, secondo i dettagli, come la modalità, come fare a fare un po' di silenzio, la riflessione, la risonanza, questo lo vedremo, farci sopra una preghiera. La seconda cosa che io, su cui io sono impegnato e che mi permetto di
proporre,
nella mia militanza politica, io da parecchi anni mi dedico praticamente esclusivamente alla formazione, no? Perché insomma questo nasce da un mio convincimento, tanto la politica è una cosa complicata, la politica vera, no? L'intralazzo, dovrebbe essere chiamato intralazzo, farsi i fatti propri, è il contrario della politica, che ognuno lo fa con i suoi sistemi. Ma la politica vera è un'arte un po' complicata di mettere costantemente insieme quattro livelli, vabbè, ve l'ho già detto mille volte, no? L'ispirazione, il programma a lungo, la visione a lungo periodo, il programma breve, l'azione quotidiana, sono quattro livelli che tendono a baciare l'edificio, e allora succede il casotto, succede, non c'è più politica. La politica è quel sforzo continuo di mettere coerenza, armonia tra questi quattro livelli che tendono. E ha due ingredienti fondamentali. Questo nasce da una che io vi ho creduto di avervi dato, se non ve l'ho dato vi rifaccio le fotocopie, le do, una riflessione di Corradino sulla coscienza politica, la ricordate?
Sì.
Nasceva da un mio prospettone sulle quattro, di me, le quattro dimensioni, e lui fece questa cosa, mi ricordo San Roberto Bellarmino, erano presenti Pietro Scopola, un coso, quell'altro, personaggi di questo livello, insomma, onorevoli, ma erano venuti mica per sentire a me, ma per sentire a Corradino, naturalmente, perché avevo detto che Corradino avrebbe fatto questa introduzione sulla coscienza politica, dove lui diceva che, insomma, il rapporto fondamentale, gli ingredienti della politica sono la cultura e l'etica, nel senso che l'etica, nel senso non l'osservanza delle 600 regole, ma la cultura, perché serve a capire i problemi, soprattutto le soluzioni, perché non tanto nella politica non è quella che fa l'elenco dei problemi, ma l'elenco delle soluzioni. Per cui ci vuole cultura, studio, riflessione, approfondimento, eccetera, eccetera. Moro diceva, la politica è sicuramente azione, fra le varie cose dell'esperienza umana, la politica è azione, però sappiate che dietro quell'azione c'è, cioè, al 90%, cioè prima studio, riflessione, pensiero, approfondimento, eccetera.
Ho già sentito questa domanda.
La seconda è l'etica, nel senso che tu tra opzioni diverse devi scegliere quella che è coerente con i valori che vai dichiarando a voce, perché se tu dici che sei, no, per l'accoglienza e poi consideri questi signori che stanno in crociera, insomma, cioè, no? Guardate che Salvini si dichiara cattolico,
Sì, sì, ma
ha giurato su questo sacro libro,
come
lo chiamava lui,
il
Salvini, Se invece di giurarci sopra la deriva,
anche teologo.
Vabbè, ma è tutto,
ragazzi,
era iscritto al Partito Comunista.
Allora io, proposta, sto proponendo adesso qua nel secondo municipio, si è verificato finalmente, siamo riusciti dopo tanto tempo, ad avere finalmente il segretario, eravamo rimasti gli unici a non avere il segretario politico.
Piazza Verbano.
No, io parlo dell'intero secondo municipio.
Vabbè, dai, su. No,
a Piazza Verbano più altre quattro sezioni, che arriva fino a Tiburtino,
Allora, ci abbiamo il segretario.
E lui farà, io adesso farò con lui, lui so che è già d'accordo, perché grazie a Dio abbiamo scelto una persona intelligente, brava, competente, disinteressata, e farà, vorrà fare questa cosa, estendere a tutte le sezioni quello che noi per Verbano facciamo da anni, perché faccio
un confessionale.
Io credo che sia cosa, non lo so, poi non ve ne ho mai parlato approfonditamente, facendo un metodo che abbiamo fatto, insomma, che dice il metodo che si vuole seguire, eccetera, eccetera. Se noi, persone come noi, riuscissero a, certo, io sto parlando di un soggetto politico specifico, ben preciso, ma questa roba è aperta anche, programmaticamente aperta a chiunque voglia entrare in un luogo e parlare di, e fare riflettere su come vanno le cose in un determinato quartiere, eccetera, eccetera. Quelli che parlano del superamento della forma partito sono quelli che vogliono, che gli va bene che un partito sia proprietario di un sito informatico o di una fuori del modello costituzionale previsto dall'articolo 40.
Ok.
Allora. Secondo me,
scusate,
se si vuole fare, se qualcuno si volesse impegnare a fare queste qualcosa dentro di loro, parlando pure questo, perché arriva fino a qua.
C'è anche Casal di Bazzi.
Casal di Bazzi.
No.
Sì, ma non ho capito che cosa.
Cioè.
Dagli una mano a fare formazione dentro.
La proposta è quella.
Ora ho capito.
Questo è
un po'.
Che la proposta è quella di che se ora tutte le sezioni del PD facessero, non perché c'è l'elezione, facessero stabilmente, organizzassero la riflessione una, due volte alla settimana, aprissero le sezioni e ci fossero tutti.
Sezione.
Secondo me è un modo per ripartire. È un modo per ripartire bene dopo le batoste che ci sono state.
Ma
altri hanno proposte?
Una era quella di prendere, diciamo, un po' dei brani, dei testi di Palio e, diciamo, riflettere un po', ritornare su quelli, perché c'è tanta cosa che, insomma, noi abbiamo letto, sì, però già noi abbiamo fatto un cammino, riprenderlo, ci farebbe scoprire delle cose nuove, delle cose anche legate a, anche per esempio a questa, diciamo, all'unzione del Papa, insomma, anche l'elevazione dello spirito, il rapporto tra spirito di popolo, il popolo di Dio, insomma, secondo me questa potrebbe essere. Bisogna preparare, ecco, naturalmente fare un po' un progetto di letture, insomma, di prendere queste qui e per poi inserirsi un po' meglio qui nella parrocchia, insomma, un po' come si era detto stamattina, poi forse c'era qualche proposta
conclusiva,
quella anche che aveva detto prima Alberto, insomma, andare questo, insomma, quindi di noi qui. E poi capire meglio, allora, accostare anche gli altri, vedete, per quello che è possibile, insomma.
Beh, questo Pio avrebbe detto a questo punto, va bene, allora quest'estate, prima di tornare, rileggetevi l'appello agli europei, l'appello ai umiliati, la carta delle vittorie dei poveri, poi ci vediamo a settembre. E poi ci vediamo a settembre quando già li abbiamo
sotto l'ombrello,
masticati e rimasticati. Quello è il discorso.
Sì, bene, ripetete di prendere Pio, punto, oppure puntare più su dei temi e lavorare anche con le riflessioni di Pio.
C'era Giuseppe che aveva chiesto di parlare, poi mi iscrivo.
No, infatti, Anna, io ti devo la parola per te, perché voglio capire un attimo quello che succede con te.
Ah, non ci abbiamo la cosa. Cioè abbiamo il segretario.
No, non è la segretaria, perché io non me devo
dire. È la parola personale.
Sì, no, molto semplicemente era questo, quasi per caso, qualche giorno fa, mettendo a posto le carte, e, insomma, due cose. Uno è questo libretto che scrisse Enrico Vagliano, no? Padre Pio Parisi, una vita secondo lo spirito. Che in effetti sì, diciamo, è una biografia, però poi ti fa riflettere molto su quello che è stato la, diciamo, quella compenetrazione spirituale tra Pio e ognuno, che lui avvicinava, no? Per dire, cioè, allora ci siamo visti quella volta, c'è, cioè, primo incontro con Pio. Però poi dopo, per esempio, il contenuto, il dono gratuito del suo amore, no, avrebbe la pena questo di rivalorizzarlo, non so se con un incrocio tematico o con
esperienze personali.
E poi l'altra cosa, appunto, mi ha colpito a un certo punto, vedo sto appello agli europei, allora mentre stava succedendo tutta sta roba lì con l'Europa, insomma, ho detto guarda, questo è un segno del destino, mi porta a leggere e riflettere in modo più approfondito. Quindi, presupponendo che Pio ci avesse dato questo compito per l'estate, per esempio il tema dell'Europa oggi, insomma, è saliente rispetto a come ci comportiamo, al rapporto anche con diciamo, lo spirito, l'altro, insomma, e quindi io quello lo riprenderei.
Anche perché è l'ultimo, una delle ultime occasioni in cui possiamo fare.
Io volevo tentare di, diciamo, di armonizzarci un attimo questo, perché sennò noi siamo bravissimi a pensare di fare una frase davvero, nel senso che leggiamo una cosa, poi l'ultima cosa che leggiamo, l'ultima cosa che c'è, ci innamoriamo e ci buttiamo dentro, poi scordandoci le cose che abbiamo fatto prima. Allora, non voglio far grillo parlante, però sono un po' disorientata. Allora, noi avevamo detto che avremmo comunque per il prossimo anno
continuato
Samuel. Il lavoro di fino a stancare Samuele e dedicato una parte almeno del nostro programma alle riflessioni, visto che appunto la sera lui ci offre quel che ci offre, ma poi se ne va e noi rimaniamo così, l'idea di rimasticare queste cose, di rileggere, di discernere dentro un discernimento individuale che poi diventa un discernimento di gruppo per capire cosa, e terzo livello, cosa fare. E io credo che questa alimentazione, questo nostro tornare a queste radici che sono la scrittura, credo che sia in qualche modo obbligato. Come è stato per l'altro anno, per quest'anno passato, noi abbiamo avuto dei momenti in cui, perché Capodanno il Pino non è venuto, dei mesi, diciamo, in cui, siccome lui non c'è stato, cioè avevamo il fine mese che non era dedicato all'incontro. Allora l'idea potrebbe essere calendario alla mano, capire che cosa noi possiamo fare, quindi con due itinerari paralleli. Uno è questa cosa delle letture di Pino Stancari e l'altra è che cosa. Anche qui io non vorrei tornare indietro, nel senso che noi avevamo trovato una modalità nel lavorare e nel fare noi discernimento che non era parlare dei temi, ma era fare discernimento sui temi, che è un'altra storia. Allora, io prendo per buona la provocazione che faceva Massimo, cioè gli scritti di Pio, se Antonio facesse la cortesia di fare una summa di questi, cioè degli appelli, e di perché stanno tutti sul sito, però sì, magari qualcuno, sì, ho capito, però qualcuno poi invece non ce li va a cercare. Se tu fai quest'opera di servizio di fare una summa degli appelli, a partire da quello all'Europa, a partire da quello agli immigrati, cioè, guarda un attimo,
mette regione, cioè, mette regione, molto bello,
ecco, ai giovani, perché poi questo
con la, che puoi fare i nonni.
Sì, esatto. No, nel senso che noi abbiamo bisogno non di rileggere noi queste cose perché le abbiamo lette, digerite, con Pio le abbiamo sviscerate, ma ancora una volta ce le scordiamo e soffiamo di varie frasche. Allora serve a noi per rinfrescarci la memoria. Ma ancora una volta,
perché dici ce le scordiamo?
No, ce le scordiamo nel senso che
nell'attività quotidiana.
Quotidiana, cioè nel senso non è che ce le scordiamo perché siamo.
Mi pare che sei super impegnata fino a qua, quindi fa mille cose. Io non sono vedare i visti. Perché dovete dire ce le scordiamo?
Ma non ce le scordiamo. Scusate, io probabilmente ho un linguaggio che non. No, ma nel senso che.
Commissioni, dove saremo, faremo errori, ma pare che siamo persone impegnate.
Ma figurati, ma non sto dicendo questo, Giulio. Sto dicendo che non abbiamo forse bisogno, proprio perché non ce le scordiamo, ce l'abbiamo dentro. Non abbiamo bisogno di rifare delle sessioni specifiche su queste cose. Abbiamo bisogno probabilmente, sicuramente, di rileggerle alla luce dell'oggi.
Chiamiamo esame di coscienza.
Chiamiamolo come ci pare. Ma nel momento in cui noi riusciamo a rifissare appunto un discernimento sull'Europa, un discernimento sul. Non ricominciamo da lì perché queste cose già ce le abbiamo dentro e proviamo a capire come da queste cose possiamo invece andare avanti a rileggere la realtà dell'oggi a partire da quelle cose lì, cioè discernimento da questo punto di vista. Allora, una delle cose che a me personalmente per esempio interessa molto è proprio questo tema dei giovani. Perché se devo riconoscere una cosa che è nel mio impegno, che non è solo l'impegno politico che in questa fase sto ripreso in terzo municipio per via delle scadenze, ma quello quotidiano, teoricamente da settembre-ottobre nel terzo e quarto municipio, cioè questo, noi dovremmo riprendere un'attività che è proprio quella con giovani. Giovani dai 17 ai 29 anni, italiani e non emigranti insieme, per fare un lavoro di costruzione di percorsi individuali e non solo verso il lavoro. Allora, su una cosa di questo genere, io credo che noi potremmo anche essere presenti anche in altri modi, nel senso che noi stiamo facendo questa cosa in collaborazione con un gruppo, con una cooperativa, il cui presidente è un insegnante di economia dell'Angelicum, dell'Università
dell'Angelicum. Come essere esperti di fare queste cose, poi non è che sei improvviso, questo è un insegnante, fa il mestiere di insegnare.
Sì, infatti non sto dicendo di fare questo tipo di formazione, Giulio. Sto dicendo che questa potrebbe essere l'occasione in cui nei due municipi, ma anche in questo, noi potremmo teoricamente incontrare noi per capire questi gruppi, questi giovani e forse farci dire, cioè incontrarli, perché un conto è che qualcuno ci dice che sono appunto che le loro relazioni sono virtualizzate, ma poi forse non è del tutto vero, e magari riscoprire quali sono le radici che loro hanno in questo momento, che noi abbiamo, con cui possiamo ritessere un dialogo. Perché io l'esperienza che sto vivendo è veramente quella, cioè del dire incontro nelle scuole persone che vivono nel qui ed ora. Forse piano piano, rimettendo, cioè ritrovando luoghi di incontro e ricominciando. Io credo che questo per noi possa essere davvero una vocazione, appunto, da un certo punto di vista tu l'eserciti in quei luoghi. La mia sensazione è che già quei luoghi sono dei luoghi dove la gente ci va apposta,
ma le persone che invece sono fuori, i giovani che incontriamo nella strada o che incontriamo nelle scuole, sono quelli che non hanno nemmeno l'idea di luoghi possibili dove potersi incontrare e dove noi potremmo incontrarli. Se ciascuno di noi può proporre, diciamo, luoghi, momenti di incontro, proviamo a capire, cioè a mettere a fuoco, sia rispetto ai giovani, sia rispetto appunto agli umiliati, cioè ai temi che sono oggetto degli appelli di Pio, come noi possiamo sviluppare un modo nostro di relazione che non sia una relazione sterile. Non so, è l'unica cosa. E riempire in questo modo, diciamo, i vuoti di questo calendario virtuale che potremmo fare. E mentre lavoriamo sul discernimento, sulla parola, su Samuele e dintorni, poi invece possiamo lavorare sul discernimento di altro genere, che ci potrebbe teoricamente anche portare a una presenza,
un impegno specifico.
Questo è, che non si sostituisce chiaramente all'impegno che ciascuno di noi vuole.
Ma scusate, posso dire, ma la Chiesa universale propone in tutto il mondo la domenica certe letture, no? In tutto il mondo si legge quella cosa lì, noi ce ne freghiamo, non che parliamo tanto di ascolto, di parole, di cose, cioè, noi questa è una cosa che non ci pensa. Ci abbiamo provato una volta, non ci hanno filato qua a fare la preparazione della domenica. Ci hanno proprio filato, anche perché lo fanno altri, c'è un altro gruppo che mi pare lo faccia, per cui ce ne preghiamo.
No, ma che significa ce le freghiamo? Il fatto che non lo facciamo noi insieme come gruppo eccetera, che vuol dire che ce ne freghiamo?
L'importanza che diamo all'ascolto, alla parola, alla cosa, al Dio stancati, va bene.
Ma scusa, allora la liturgia delle ore, siccome ognuno se le legge e se le medita per conto suo ogni giorno, noi ce ne freghiamo perché non la facciamo qua, non mi pare che sia.
Franco.
Ma io intanto chiedo scusa perché non seguendo il gruppo, quindi questo discorso della liturgia dominicale per me è importantissimo, perché è l'unica cosa che faccio.
Per esempio Franco ce l'ha fatta sempre, che non c'è il telefonino, non ti arriva. Però noi abbiamo la grazia di avere ogni settimana Franco ci manda due cose sul suo commento e sulla riscatta.
Una volta al mese con un piccolissimo gruppo, proprio così, con Franco ci incontriamo per riflettere, per
è una cosa che esiste, non è che tutto ci può e si deve fare qua.
Scusate, diamo una parola a Franco.
No, tanto quello che abbiamo sentito all'inizio, io sono ammirato, cioè io non so se si erano messi d'accordo, probabilmente sì, Don Angelo con il Papa sulle domande che gli avrebbe fatto, però il Papa gli risponde un po' a braccio e c'ha sempre questa sua profondità, tanto l'immediatezza di vedere le situazioni molto concrete e che alla fine non dà formule ma richiama, cioè si vede che vive un suo rapporto. Questo è una grande lezione, quindi questo aspetto di coltivare il rapporto con la parola di Dio e col mistero credo che è essenziale e quindi non dobbiamo farcelo sfuggire. Poi questo rapporto col mistero, e io mi riaggancio su questa proposta, cioè per noi è importante entrare a far parte di un modo di ascoltare la liturgia domenicale. Io credo che i cristiani non possono fare a meno della domenica, cioè è un messaggio rivolto a tutti. E noi diciamo sì, sono andato a messa. Ho l'impressione che il nucleo della spiritualità nostra potrebbe girare intorno alla liturgia della domenica. Io questa cosa la tentai di fare in un certo modo anche il catechismo, mise da parte tutti i catechismi stampati e settimana per settimana dicevamo
potrebbe dire passare.
E perché la liturgia domenicale è quella che mette insieme la parola di Dio, la quale ci scalda il cuore, se non per riconoscerlo nella presenza. Qui questo riconoscerlo nella presenza, se mi permettete, con un esempio che mi piace da leggere, mi torna sempre. Se voi ci fate caso, in tante chiese, al centro in modo speciale, le parrocchie pure un po' per le parrocchie un po' per necessità, c'è un particolare che secondo me è scandaloso. Cioè il prete consacra tante volte la sua ostia al momento della comunione, la turina va al tabernacolo, prende la missione e si distribuisce. Questa è eresia. Cioè, noi ci riuniamo, siamo due o tre riuniti nel suo nome, ascoltiamo la sua parola, man mano che ascoltiamo il cuore si scalda e lo riconosciamo nell'Eucaristia, non nel pezzetto di pane, ma in tutta la celebrazione, e il pezzetto di pane diventa segno di una presenza nella comunità riunita. Cioè quello che conta è il Signore risorto che sta in mezzo a noi, di cui l'Eucaristia è il segno. Se io il segno me lo vado a prendere da un'altra parte, ho rotto il rapporto. Con questo non voglio dire che non vale il pane consacrato che sta nel tabernacolo, però dico riscoprire questa grande unità che c'è tra la parola di Dio, la cena comune e la comunità. Qui diventa importantissimo appartenere a una comunità che celebra l'Eucaristia, che però non deve essere rigida, certo, io la domenica posso stare fuori, cioè, però idealmente io ho un punto di riferimento a una comunità che si riconosce nell'Eucaristia. Non è detto che poi questo significhi che ci dobbiamo conoscere tutti personalmente, però di fatto si crea una comunione spirituale che deve diventare azione. E allora cioè questo aggancio con la liturgia domenicale per me è una cosa da scoprire, perché non ci crediamo di fatto. Lo stesso prete che porta la visita perché alla fine non ne avanzano un po' o ne mancano, è un conto, ma lo stesso prete che in fondo fa riferimento a una Eucaristia celebrata da un'altra parte non ha senso. Sembra una stupidaggine, però dentro secondo me c'è una grossa convinzione, cioè noi partecipiamo o assistiamo a una celebrazione fatta da altri? Cioè siamo parte di questa celebrazione e questa celebrazione ci anima per quello che poi facciamo nella vita normale? Venendo a questo gruppo mi viene in mente, ma forse le esperienze che avete fatto con Padre Pio e con tutta una formazione di tipo spirituale, eccetera, e forse è diversa da quella del popolo di Dio che va nella domenica un po' più o meno superficialmente, e mi sa che c'è una responsabilità particolare, forse una formazione che è possibile trasmettere ai livelli poi uno si è formato, cioè, quindi mi fa piacere sentire l'impegno nel municipio, l'impegno nella politica, eccetera. Ma che deve essere la conseguenza di un'esperienza vissuta dell'Eucaristia? Per me, io mi ricordo padre spirituale del mio seminario, quando io ero al seminario, Pericle Felici, cardinale, poi, che diceva, ma prima di essere segretario del principe, il padre spirituale diceva, ma bisogna scoprire una spiritualità dell'Eucaristia, cioè la vita spirituale dei cristiani deve girare intorno all'Eucaristia del giorno del Signore. Poi uno può fare le vestiture tutti i giorni, cioè. Però quello è il momento in cui la comunità si riconosce nell'Eucaristia. Da lì deve partire tutto. Però deve partire, perché se non parte
c'è il cristiano. Don Fran, c'è una spiegazione storica facile. Noi abbiamo conosciuto Dio, chi al massimo a scuola, chi ha in cappella universitaria, cioè due luoghi in cui la messa domenicale non si fa perché per definizione è vacanza. per cui dire sta
si
cosa
faceva,
la messa
al massimo era obbligatorio, al massimo era obbligatorio.
Ma la messa lui parla come
domenicale,
domenicale, e non ha detto io non
ne ho presenza
quando tutto il mondo si celebra la stessa liturgia, si tu sei idealmente collegato a tutta la chiesa.
Non è detto che deve essere per forza la parrocchia, però una comunità.
Però noi abbiamo, io questa cosa della messa domenicale non ce l'aveva perché non la faceva.
La faceva a casa sua.
Più di così.
È banale, ma
non
voglio dare una spiegazione banale.
Liborio.
Dunque, comincio questa riflessione introdotta da Don Franco. Per me pure io penso c'è un modo simile, cioè quello che è mancato in tutta la nostra esperienza.
Puoi parlare un po' più forte.
Quello che è un po' fatto, diciamo, ci lecca, non so come dire, che si è toppato, è stato trascurato non da tutti, perché abbiamo avuto io con lo stesso genitore, sapendo subito, applicato per tanti anni, tante altre persone che sono state molto attente. Cioè, la vita liturgica, quando si parla di liturgia, spesso qualcuno dice il naso, o perché pensa a trine, pianeti, fiori, via scorrendo, tutte queste belle che vanno fatte tra il buon pubblico, via scorrendo. Ma il centro della vita cristiana, sine dominico, non ci siamo. Senza la domenica, senza il Signore che si fa presente nella sua morte e resurrezione, non c'è comunità, né popolo cristiano, né riti, né ordinazione, né battesimo, né niente. Quindi aver trascurato né la catechesi, perché la catechesi esiste come dottrina e non come catechesi mistagogica, cioè iniziazione al mistero, è il mistero che celebriamo, ed è sempre detto, sempre, in ogni oremus, i misteri che stiamo celebrando, che abbiamo celebrato nel posto comunio. E sempre si parla di questa vita che riappeteggiamo. Ora, questo qui, penso che ancora oggi viene vista questa partecipazione anche alla messa, poi in modo ricreativo di partecipare, fare un po' di casino lì attorno all'altare, oppure ancora in forma devozionale ancora una volta. Un devozionismo eucaristico che niente, non coglie il senso, perché l'eucaristia è un fatto totale, cosmico, politico, chiamatelo come volete. Quindi, ora, può darsi che anche qui da parte di Dio c'è stato una piccola di teologica con persone, cioè la formazione ricevuta, massimo di Dio scolendo, nella loro tradizione formativa, questo aspetto dello stare di far chiesa, l'ordine sì, con l'obbedienza fino alla sua morte era un po' trascurato. Quindi questo qui ognuno c'è i suoi difetti, nel senso che c'è, come dire, una, ma Pio non aveva poi capito a tal punto che non riusciva più a dire messa come la diceva come è stato abituato, addirittura voleva sostenere gli altri perché non riusciva neanche a pronunciare le parole. Non è sostituito un fatto, diciamo, suo psicologico, il via scorrendo, dice, non solo aveva questi problemi, diciamo, gli ansi di cose, ma perché aveva capito pure questo. E quindi questo qui è forte. Chiuso sta parentesi qua, perché allora, per esempio, l'impegno. Se noi, per esempio, a 70 anni, a 60 anni, a 50 anni, dovessimo fare una catechesi, non è che potrebbe essere la formazione, andrà a fare forse un corso di teologia. Noi, se come papà ho dovere, qualsiasi papà, perché io l'ABC del cristianesimo l'ho avuto da papà e mamma, io giorno 13, perché dico queste confidenze, giorno 13 di giugno è l'anniversario compleanno di mamma, ma è anche la morte di Pio. E prima avevo un po' di tempo libero, io ho letto qualche cosa, come avete fatto penso voi per venire qua la cosa di Pio. Cosa andate a prendere? Cosa andate a prendere? Uno dei primi testi, che non ce ne vuole più. C'è quello bei giorni, questo. Ma il testo con cui io ho i discorsi che portarono poi a questo testo e con cui ho avuto i primi contatti con Pio. E io ho conosciuto Pio una volta, a proposito, quando mi sono stato nel 70, quando ho parlato con lui, mi sono arrivato con lui, io sono il compagno di suo, l'altro sono ammazzo, come io mi sono legato alla parola, noi scriviamo in bagno, la stessa cosa che c'è. E io non sono stato di teologia, questo è quello che ho fatto. Allora, il testo è, c'è un portato apposta. Questo è semplice. C'è tutto. Perché è vero che c'è la parte centrale in cui c'è il commento celestiale, il Dio c'è questo e quest'altro, ma poi c'è la parte iniziale e cominciano a spiegare il consenso che lei ha detto, ho fatto la tua religione, è bellissimo. Ma poi c'è la parte finale, addirittura finisce la parte finale, con si rivolge proprio in maniera, scusatemi, poi preferisco subito prendere un po' che parlo sempre. Scusate, è segnato questo volumetto, ecco, come dice qua, si rivolge alla fine, c'è tutta la parte giusta con le storie in ordine, ma i soggetti, no? I soggetti, l'ultima parte, tutto parlando del 58, e che sono? Si rivolge a un politico, un politico va dettato dal terzo quarto principio, un politico a quelli che sono direttamente impegnati nella politica, non ha finito, poi si rivolge a un sindacalista, ci vedono ancora, perché per esempio come si spiega che tutti i ragazzi fino a quelli che hanno 30-35 anni non hanno mai conosciuto il sindacato, anche se lavorano, molto non lavorano, e nessuno mai si è posto questo lavoro, questo problema, nessuno, altrimenti avrebbero pensato a come rappresentare sindacalmente i precari. E qui l'aiuto, poi non so se sono di destra, di sinistra, di centro, di alto, di basso, non posso più dire queste cose, io sono sempre lo stesso, tale quale. A un sacerdote, poi a un laureato, poi a un intellettuale, quindi laureato che va in mente, che fa il notare, però sono per esempio intellettuali che fanno informazioni, filosofia, e i giornalisti, mezza posizione di massa, baroccatori di cose infernali, di porcherie che non sanno in giro né in terra. Questi qua, artisti, e poi a uno che cerca di dire. Che stiamo tutti qua a caso. A uno che cerca di dire. Ma poi di là fuori più scorretto. Quindi Pio queste cose l'ha detto in questo librettino che sembra datato, attento, sembra datato. Sapete quando è stato scritto? Nel 75. Sapete quando è nato Renzi? Nato Renzi! Dico Renzi per dirli tutti, di qualsiasi colore. Nel 75. Santino nel 73. Ho fatto pure questa ricerca. Ti guardo un po', cioè quando io ho scritto questo,
volutannale.
Questo qui, questi qua facevano ormai me come a mio nipote che ha 40 giorni. Nel frattempo hanno fatto la scuola materna, hanno fatto la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore, l'università, la catechesi postucresima, la catechesi in giornata per sopportare il matrimonio, che dobbiamo mettere più. E non solo, quando qualcuno ha fatto movimenti, chi apre, chi questo e quest'altro, io sono seduto in questi momenti, di qualsiasi fatto. Non mi ha discusso il suo concesso, comunque sto qui ultimo, uno del solo, da 30 a 72 anni, ho obbligato per il Dio, ho spiegato il motivo, perché se fosse un movimento di un ordine come gli altri ordini, l'avrei fatto. Allora, questo qui Papa su questi tre punti, allegria, liturgia, opere di carità, eccetera, ma è quello che è un bravo parroco e un bravo genitore. È sempre fatto. Cioè, non c'è niente di nuovo. Cioè, quello che dobbiamo fare, ce lo ricorda. Non c'è niente, diciamo, di così strano. E dicevo, noi siamo in grado, per esempio, di parlare ai giovani. Provate a parlare ai giovani di 13, 14, 15 anni in una catechesi. Cioè, fate il catechismo, come lo fareste? Come voi immaginate di fare un catechismo a un ragazzo di 14, 15, 18 anni? Perché se, fai, se vieni per il corso devi parlare prima poca, di iniziare qualche argomento. Che come si fa? L'attività? Ci vuole dire oggi che facciamo? Facciamo la cosa della lavagna e vi dite quello che pensate? Comincia a spiegare, cioè vedete, sono proprio dei corsi. E cosa deve sapere un bambino di 7-8 anni, per esempio? Se un bambino di 5 anni, mio figlio aveva 5 anni quando è morto mio padre, non è morto. Allora, questo è fortuna, bacia nonno, il nonno adesso dove sta? Basta dire che in cielo, se un bambino di 5 anni c'è un figlio, questo qui. Oppure è in alto, non so, è nel, oppure sono nella pace di Dio. Oppure insieme al Signore Gesù. È già più complicato per prendere, ma più semplice pure. Cioè, vedete, tutte queste cose, ma che sono? Invece c'è stata una trascuratezza. Una trascuratezza. E tutto ciò che è stato chiamato per rinnovamento è stato, diciamo, sono state sottolineate alcune cose molto, molto secondarie. E su cose molto secondarie sono fatte battaglie perse. Anzi, non hanno provocato nessuna cosa. Non c'è stato un ravvivamento della vita cristiana. Anzi, un processo di secolarizzazione infinito. L'abbiamo fatto il tentativo anche di leggerlo, perché tutta la storia nel mare di Dio. Attenti che questa qui è una scappatoia, dire che in tutto questo è ciò che Dio vuole. La storia nel mare di Dio, ma la storia non c'è soltanto l'opera di Dio, c'è anche l'opera di chi contrasta fin dall'inizio l'opera di Dio. Il problema è questo qui, che c'è quello che è avvenuto nella creazione, quello che è avvenuto con la creazione, quindi magari religione, fede, il rapporto uomo-Dio non c'è più qua, né la fede nella metafisica, nella religione, è la realtà. Cioè, se noi vogliamo dire cos'è la realtà, è proprio questa realtà umano-divina, nella teologia orientale, questo diventa molto più chiaro. E la divisione, questo rapporto, quando viene negato, disciolto, eccetera, è catastrofe. E la catastrofe è questa. Ma lui, che si è compiaciuto nella sua reazione, quando dice l'uomo, era cosa veramente buona. Ma non è una espressione simile a quella che ha detto, questo è il mio figlio in che ho posto le mie compiacenze. Ascoltatelo. E per stabilire quella opera buona, totalmente buona, manda il figlio come uomo per stabilire questa pace, questa alleanza. Quindi non dobbiamo più uscire, questo dobbiamo prendere conto. Non c'è più da uscire né entrare, c'è di stare dentro, ma di stare dentro la reazione, dentro le cose, dentro la realtà, dentro il rapporto, della vita umana. Non dobbiamo andare in nessun posto.
Massimo.
No, io, per carità, condivido la maggior parte delle cose che ha detto Libor, come di quelle che ha detto Giulio. Adesso una sola cosa, l'ultima cosa, dobbiamo stare dentro o uscire. È chiaro che sono metafore, è chiaro che dobbiamo stare dentro, ma per stare dentro dobbiamo uscire da noi stessi, perché sennò facciamo parte di ciò che ostacola il buono della creazione. Quindi, ma questo non era questo. quello che non mi trova non d'accordo, insomma, non sento questo rimprovero che ci è venuto da Giulio e ci è venuto ancora più forte da Liborio, che noi non avremmo messo al centro della nostra vita cristiana, per quanto questo, l'Eucaristia.
No, messa domenicale,
la messa domenicale.
Don Franco,
ora, allora,
non ho detto solo io e Liborio, Don Franco.
No, Don Franco ha detto l'importanza. Non che no. Noi non l'abbiamo,
no.
Che Pio non ne teneva no. Conto, che noi non l'abbiamo seguita, non siamo stati stimolati, eccetera. No, vabbè, adesso non io ho capito così, scusate, ma io avevo capito questo. Allora, volevo ricordare che a me stesso e a voi che non è così. Allora, fermo rimanendo che nulla vieta che noi possiamo cercare di viverla insieme, tutta questa cosa, come gruppo. Che può essere una cosa molto bella, ma ha delle difficoltà pratiche, perché abitiamo lontano uno dagli altri, ognuno ha famiglia, cose, tutto, quindi non è così banale, è così facile. Può essere bello, lo facciamo oggi, non è domenicale, possiamo farlo qualche volta la domenica, ma non è una cosa semplice. Da qui a dire che non è stata data l'importanza, cioè ci abbiamo fatto tutto un anno, anzi due, sulla messa, arrivando alla messa sul mondo. Cioè, a me mi pare che non ha parlato d'altro, addirittura criticava, non so, dice quando si fa la messa senza solennità di qualche cosa, o addirittura la messa per il defunto, dice no, perché si incavolava, la messa non è per il defunto prega, ma la messa è quella. È la memoria, eccetera, 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 efficace e tutto, quindi la messa è la messa, il defunto poi lo preghi per il defunto, ma non è la messa per il defunto, cioè questo per dire che è un pensiero centrale, ha ricordato Liborio che quanto soffrisse, insomma, cioè che tipo di partecipazione avesse. La celebrava nella sua stanza dove ha vissuto, dormiva, mangiava, studiava, confessava, pregava per noi e celebrava l'Eucaristia sempre là, più centralità, cioè non lo so, insomma, non mi, francamente,
ma non guardava il nostro gruppo, ti guardava la chiesa, sto dicendo, non il nostro.
Voglio dire, no, ma questo per dire, poi sono d'accordo, meditiamo sulle scritture proposte dalla Chiesa, cioè sono d'accordo con tutto, però insomma non, fra tanti difetti, cose, come diceva, sono d'accordo, ce le dimentichiamo, come diceva, insomma, di tante cose, ma mi pare che questa forse la cosa di cui ci siamo dimenticati di meno, una volta tanto ci cerchiamo di no, perché io per crocifiggermi sono speciale, una volta che io, se qualcuno mi dice tu hai ammazzato Giulio Cesare, io comincio a pensare, beh certo, però certi pensieri, certe cose forse in qualche modo potrei essere responsabile, io sono uno che di colpe proprio specialista, ma di questo non ne pareva, ecco. Chiedo scusa se ho pure questa.
Posso dire, no?
Ecco.
Soana, posso dire.
Puoi esservi d'aiuto, certo.
Posso dire, sì,
certo, scusa. No,
però, esperienza concreta e concreta. Parliamo tanto della Chiesa attuale, diciamo che è così, che è tutto negativo, che è tutto. Insomma, io non la vedo. Io vedo invece che c'è partecipazione, impulso, proprio chi ci va ci crede. Io mi ricordo, io sono cresciuta in una casa con la parrocchia, grosso modo, in casa, due zingaretti, e la nonna era la madre badessa. Tu dici, allora sì, facevano, si recitavano le preghiere, il rosario ogni sera.
Posso interromperti un secondo?
Sì.
Siccome lui sta scappando.
Io devo scappare perché è mezzogiorno e mezzo c'ho un altro impegno.
Dovevi dire una cosa?
Sì, no, volevo dire a lui.
Scusa.
Che me lo è bene.
No, che io questa cosa che ho proposto io la faccio,
dai. Non lo so, ma lo
sappiamo, niente,
ma lo sappiamo niente. Perfettamente
mi farei, mi fa proprio e quando viene l'estate ne sento una tale mancanza che qualche volta la faccio pure, riesco pure a farla, a organizzarla nel luogo di vacanza se trovo il parroco.
Ma Giulio,
la cosa strana è che da 50 anni sto con voi e questa cosa con voi non l'ho fatta mai. Questo volevo solo dire.
Scusate,
io personalmente quel periodo non lo rimpiango proprio. Ho di questo rapporto con la fede molto travagliata. Un rapporto col Padre Eterno ancora oggi mi è difficile, quindi è strano. C'era un modo di rapportarsi al sacro molto freddo, molto poco coinvolgente, poco...
Difficile, c'è stato diciamo cosa, ma questo rinnovamento,
eppure, insomma... Zii preti, ma era tutto l'ambiente, tutta la cosa. E ho difficoltà perché mi si è presentata una religione che dicono che porta gioia, che porta serenità, che porta
libertà.
Peccato questo, peccato quello. Mia nonna mi diceva che era peccato ridere. Era peccato portare le maniche corte, era peccato.
Nei Vangeli Gesù non ride mai, al massimo sorride.
Io
è una volta nella risata sarà fatta.
Che sono in crisi praticamente da quando ho cominciato a pensare un po' con la mia testa. Sono in crisi per un rapporto strano con il divino. Quindi io vedo invece oggi che invece la fede viene proposta con impegno, con insomma dando speranza, dando amore. Se non fai questo vai a finire all'inferno, le fiamme del purgatorio ti brucerà. Questo è.
Però i zii preti in vecchiaia quando io mi parevano un po' più avanzati,
ma non era solo il mio prete, il mio zio che era bene, ma erano tutti
l'ambiente, i preti, l'ambiente molto religioso,
forse
però
ne trovavi uno, proprio illuminati.
Sul piano pratico, siccome adesso stanno cacciando lì. No, poi c'è secondo che le luce questa ovviamente ci celebravamo in previsione della conclusione di questa cosa sul piano dell'autodisciplina, pensiamo a quello che saranno le
cose. Capire, nel senso che adesso io non credo che possiamo in questo momento chiudere, diciamo, perché sono venute fuori una serie di proposte.
Ma ci sta l'estate apposta.
Pensiamoci, se per caso Antonio riesce a fare questo lavoro di colazione di tutte queste cose, secondo me è importante. Io devo dire che la proposta di Giulio può essere importante come diciamo come nostra, ma il fatto di poter leggere insieme, di poter fare questa cosa, io la vedo anche molto complicata, nel senso che se volete la mia piccolissima esperienza personale di una vita, però, perché poi questo conta, è che nella mia vita è sicuramente centrale l'Eucaristia, un po' meno forzatamente l'Eucaristia domenicale, perché la mia vita, la domenica, io ero dove ero, non so nemmeno dove, in pezzi di mondo, in pezzi d'Italia, a fare altro, dentro una logica di dissipazione, non lo so, perché poi stavo dentro le Alpi, stavo in Bosnia a fare i miei lavori, stavo, cioè, anche in terre non proprio benedette. Questa è la mia vita, cioè non è stata una cosa, per cui il tema, il grande dono di continuare comunque a considerare al centro della propria vita l'esperienza di fede e l'Eucaristia, per me è una grande benedizione. Ora, il tema del dire la liturgia domenicale, sì, mi piacerebbe, era l'esperienza di bambina, fino a che sono stata adolescente, poi quando ho cominciato a volare, addio. Però, voglio dire, per carità, è chiaro che io sono eretica, però... No, è vero, cioè nel senso che però appunto se qualcuno mi richiama alla liturgia domenicale mi mette fuori da una comunità, nel senso che io dentro quella comunità non ci sto, per cui rispetto alla mia esperienza, alla mia sensibilità, piuttosto che lavorare su quel tema e in quel modo, forse lavorerei su altro dentro questo gruppo. Questo è il mio, è la mia sensibilità, il mio parere, però appunto sono una, per cui nel senso che secondo me, se noi riuscissimo quest'estate a fare un po' di, a mettere insieme tutte queste proposte e capire quali sono quelle più vivibili da tutto il gruppo, e soprattutto quelle che possono portare, non solo più vivibili a noi, che possono portare a noi, ma in termini di semina e di fecondità rispetto anche all'esterno. Cioè, questa è la mia preoccupazione, anche perché poi ognuno, l'anima, prova a salvarsi.
Lo si salva insieme. Ma
certo,
scusa, ma bisogna un attimo capirsi sul senso, diciamo, appunto, della messa domenicale. Perché se uno fa un'altra cosa che poi c'entra, sta dentro, il problema è quindi dello spirito, il problema è del senso, il problema del significato della vita di fede. Comunque, rispetto a Giulio, io dico una cosa, io propongo che formalmente riproponiamo quando sarà il 21, che questa esperienza di 21 adesso di giugno, c'era qui il gruppo, come si chiama, parrocchiale,
consiglio
pastorale, che lì tra le cose loro è che riprendere e ridare vitalità a questa esperienza di ascolto della parola, che è in vista della messa domenicale, proprio perché la messa domenicale non sia un conglomerato di persone almeno per conto suo, ma sia una comunità di fede che poi si impegna in tanti modi, in modi diversi, quindi non è che tutti dobbiamo fare la stessa cosa, ma ognuno fa una cosa anche diversa. Il punto è che io non, dentro questo mistero e questo ricordo attuale del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, del Cristo da noi, punto.
Sul punto, ma solo come proposta per pensare per l'estate, che non è il momento, non c'è spazio. Io dico questo, ho qualche perplessità che mi nasce solo dal fatto che parliamo in un consiglio pastorale dove la preoccupazione della formazione e della preparazione alla crescita della comunità parrocchiale, come dire, potrebbe essere sentita più come una prerogativa, chiamiamo così, o come impegno principale del parroco, piuttosto che quella di un gruppo che tra l'altro è ospite. Allora potremmo studiare, forse in termini di collaborazione sicuramente. Io sto pensando una cosa, noi eravamo partiti l'anno scorso con un percorso ideale che mi sembrava netto, preciso e praticabile, e poi dobbiamo pure praticare. Cioè, si diceva, Pino Stancari ci apre, no? Ci spezza la parola e quindi ci permette di crescere proprio nella conoscenza della parola. Durante il resto del mese fissiamo un incontro in cui noi, alla luce di quello che abbiamo meditato con Pino, facciamo discernimento sulla realtà sociale e politica che ci occupa in quel periodo lì, con gli eventi più importanti o con un tema che scegliamo e che riteniamo appunto di dover proprio così, su quale riteniamo di fare discernimento. Così abbiamo fatto, invitando anche poi su quel tema o persone che avessero anche una particolare esperienza, potessero comunicare qualcosa di didattico. Ora, io non so se mantenere un po' questo percorso può permettere, diciamo, di saldare tutte queste iniziative anche lì. E forse ecco, di poter rendere un servizio proprio veramente di dire, ecco, noi facciamo questo duplice percorso di formazione sulla parola e poi di discernimento sul sociale. Possiamo fare questo servizio non solo per noi, ma anche per la parrocchia. Se pensiamo che possa essere...
Sì, sì, ma come?
Noi come lo decidiamo poi, come lo vediamo?
Completamente, questo lo raccontiamo da anni, però di fatto no, non c'è mai stato modo.
Noi l'abbiamo concretizzato.
Se dobbiamo parlare, parliamo.
Posso dire una cosa? Cioè, scusate, allora, noi parliamo di servizio alla parrocchia. Noi stiamo provando da anni a fare servizio alla parrocchia. Allora, i casi sono due. O noi gli proponiamo un servizio alla parrocchia, non interessa, oppure dobbiamo provare ad ascoltare la parrocchia per capire quale servizio gli interessa. Perché questo è. Nel senso che per ora abbiamo parlato al deserto. Nel senso che non ci siamo incrociati. Allora, i bisogni sono differenti, allora dobbiamo decidere se noi andiamo incontro a questi bisogni, oppure se
manca la comunicazione,
ecco, ma a parte questo, forse comunque mentre aspettiamo che la comunicazione funzioni, il tema è anche capire qual è il servizio alla comunità, che non è solo la comunità parrocchiale, ma è la comunità di questo quartiere, di questo, o dei quartieri di ciascuno, cioè nel senso di capire se le cose che noi veniamo tirando fuori, elaborando, eccetera, comunque diventano seme fecondo per qualcuno. Cioè il problema è che il rischio altrimenti è che se continuiamo a avere questa difficoltà comunicativa, chiamiamola così, con la parrocchia, tutto quello che noi rischiamo di fare diventa, ci torna indietro e non diventa fecondo per nulla e per nessuno, né per la parrocchia, né per le comunità, né per la comunità di questo quartiere, né per nessuno. Allora io non mi pongo il tema della cosa ideale, mi pongo il problema del dire proviamo a tirar fuori delle cose che possano in qualche modo servire a qualcuno, che ne so, o prima di tutto a noi, nel senso che dentro uno scambio di comunicazione forse anche noi dobbiamo imparare anche ad ascoltare meglio, no? Quello che proviamoci.
Io sottolineo questa cosa, la condivido molto, tant'è vero che io personalmente domani sera andrò nella mia parrocchia, dove che un po' frequento per la messa domenicale, per alcune altre iniziative, e c'è un incontro tipo quello di Bocchino, in cui si parla, fa il bilancio dell'attività dell'anno e si legge, si ascolta questo incontro del Papa e si dice che cosa facciamo, e mi metto a disposizione, ascolterò, dirò la mia, cercherò. E questo mi ha arricchito per tutta questa attività. La seconda cosa che in parrocchia proverò a fare, ci ha chiesto il parroco, come io seguo degli incontri di meditazione al Centro di Promozione della Religione Cristiana qui di Roma, e ho detto, ma questa esperienza che fate in casa forse potrebbe essere proposta in parrocchia, con la parrocchia che la propone. E quindi adesso ci vedremo in questi giorni per preparare questa, diciamo, questa iniziativa della parrocchia in cui sono coinvolto a partire dall'esperienza che ho fatto, i discernimenti e così via. Forse il discernimento, io ho fatto un piccolo lavoretto che vi manderò in maniera tutti, che sono una sintesi sul rispiega a me stesso del discernimento, il discernimento comunitario, e fa un accenno a questa esperienza nostra, che non è un discernimento sulle scelte concrete, operative, che pure è tipico del discernimento personale e comunitario quando c'è una comunità molto forte, ma è anche un discernimento arrivare a cercare di essere, virgolette, omogenei culturalmente, spiritualmente, alla luce dell'amore di Dio e delle cose che rifletti, e su, quindi c'è anche nel nostro discernimento un qualcosa di pratico, che è non tanto scegliere di fare una cosa concreta perché ne facciamo tante purché siano coerenti, ma di avere comunque una visione omogenea che poi ci sostiene nell'attività che facciamo, vari che facciamo. Ve lo mando, lo vedete, insomma, è solo un piccolo riflessione, neanche ripreso Rupnik, una delle cose che ci aveva messo giù e ripreso Franco. Ho ripreso una cosa,
tra l'altro vi saluto a tutti,
grazie di cambiare di cuore. E la seconda cosa è una cosa che ha scritto Enzo Bianchi sul decidimento personale, e sono le mie riflessioni, ve lo mando così come piccolo epilogo, niente di innovativo, di creativo. Scusate,
grazie. Vabbè. No.
No. Allora,
venerdì,
venerdì
22
la chiesa che poi rende varie forme, attenzione a non dire la parrocchia solo, no, c'è tante facce.
Forse anche le parrocchie,
fortunatamente
la chiesa.
Va bene, allora ci convochiamo poi fine di settembre.
Comunque ci vediamo
prima, ci vediamo prima, poi fine di settembre, poi ci sentiamo anche via della mesa,
l'eresia. Ascoltati quel video, Massimo.